questo penultimo giorno dei nostri esercizi lo guideranno le donne che hanno servito il Signore. In questa categoria, in questo quinto giorno, rientrano alcune fisionomie femminili di cui abbiamo già parlato, le elenco tutte. La suocera di Pietro è una donna guarita ma che ha servito, Luca 4, 38, 39. Poi le donne al seguito di Gesù, che lo accompagneranno fino al Calvario. La citazione è 8, 1, 3. E poi ancora capitolo 23, versetto 49. 23, 49. Poi abbiamo le nostre dolcissime sorelle, Marta e Maria. Non si sa come servirono, se poi il pranzo andò a buon fine come quello di ieri, ma sono disposte per il servizio. 10, 38, 42. Altre donne hanno svolto un certo servizio di compiangimento sulla via dolorosa. Le incontriamo in 23, 27, 31. E poi reputiamo un servizio, il più alto, quello dell'annunzio della risurrezione, ancora delle donne, 24, 1, 11. E per precisione, queste donne verranno menzionate nel racconto desolato dei discepoli di Emmaus, 24, 22, 24. Alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, anche questo è un servizio, l'annunzio, 24, 22, 24. Quindi queste sono, se non erro, le citazioni totali delle donne poste in una dimensione di servizio. Andiamo al nostro testo. Luca 10, 38, 42 è un brano breve che focalizza l'attenzione, oltre che su Gesù, su due soggetti femminili. Anzitutto, accostandoci a questo testo, non dobbiamo confonderlo o mescolarlo con le informazioni che ci offre San Giovanni, il quale presenta di nuovo queste donne al capitolo 11, ma legate alla morte del fratello Lazzaro, di cui nel Vangelo di Luca non si fa notizia, non si fa menzione. Nuovamente Giovanni le presenta legate alla risurrezione del fratello e infine al momento dell'unzione a Betania, 6 giorni prima di partire il Signore tornò nella loro casa. Quello è Giovanni, che ha una sua impostazione teologica. Luca invece presenta l'ospitalità di queste donne nei confronti di Gesù secondo un altro taglio che cerchiamo adesso di considerare. Quindi anzitutto non bisogna mescolare il racconto con quello di Giovanni. Secondo punto, non dobbiamo facilmente leggere questo testo con le nostre precondizioni, dicendo: qui ci sono due sorelle, una rappresenta le suore di clausura e una quelle di vita attiva. Ci sono le dimensioni contemplative della vita, che sono la parte migliore secondo Gesù, e poi c'è questa sguattera che comunque deve fare qualcosa. Gesù cerca di consolarla, ma le dice che la vocazione delle claustrali è sempre più alta. Questa lettura che ci condiziona in qualche modo rende semplicistico, per non dire banale, il nostro testo. Dobbiamo capire cosa significhi la parte migliore scelta da Maria. Non ci sono in questa descrizione del fatto le idee che noi oggi abbiamo di vita religiosa distinta, vita apostolica e vita contemplativa. Questo Luca non lo sapeva. Secondo una lettura più approfondita, è probabile che l'Evangelista voglia offrire una riflessione, mettendo a confronto due sorelle e Gesù in mezzo, una riflessione sul senso del potere. Il potere come fascino, come capacità sottile di imporsi sulle persone creando debolezza. San Luca vuole con delicatezza mettere in risalto questa perenne tentazione. Il piacere di farsi dominare. Come se esista un potere che faccia capire che per me essere dominato è un bene. Io starei benissimo come schiavo. La grande insidia del potere, quella di farsi amare, di farsi accettare, perché le persone siano dominate e dimentichino che si può vivere in maniera diversa, che ci può essere un altro modo di vita. Forse questa può essere una chiave di lettura del testo lucano, perché il punto legato al potere, perché il potere, il tema del potere afferra tutta la Bibbia ed è capitale soprattutto nei Vangeli. Quando si parla di potere, nei Vangeli vengono fuori le scintille dei contrasti fortissimi fra Gesù e i suoi oppositori. Come se fra queste classi dominanti e il Signore Gesù ci sia sempre questo punto prioritario da affrontare, la questione del dominio, del controllo, dell'imposizione sulla gente. Tutte le invettive, i rimproveri, le parole rivolte ai farisei, agli erodiani, ai capi, sono sempre la maggior parte su questo livello. E quando Gesù dà i consigli, come quello del Vangelo di oggi, lasciateli stare, sono ciechi che guidano altri ciechi. Oppure voi mettete dei pesi sul dosso delle persone, voi quei pesi non li toccate neppure con un dito. Perché questa riflessione sul potere? Perché siamo nel Vangelo di Luca e al capitolo 4 San Luca fa aprire la vita pubblica di Gesù, certo dopo le tentazioni con il battesimo, ma poi al suo paese natale, ove menziona, legge e commenta il testo capitale di Isaia 61, lo Spirito del Signore Dio è su di me, dice il profeta, annunziando il Messia. E che cosa deve compiere il Messia? Liberare gli oppressi, dare la vista ai ciechi, scarcerare i prigionieri. In definitiva, il Messia deve tirare dalla schiavitù tutti coloro che sono oppressi, deve eliminare tutti gli ostacoli alla libertà. E tanto è capitale questa lettura, questo commento di Gesù sul testo di Isaia, che come abbiamo ricordato più volte i suoi compaesani prima lo guardano, poi lo fissano, poi lo tirano fuori dalla sinagoga e lo portano per precipitarlo dal monte. Questa è la prima accoglienza, la prima messa al suo paese natale. Ancora oggi, andando in Israele, in Galilea, le guide conducono i pellegrini su questo monte bellissimo, non so se siete stati, da dove si ammira tutta la vallata di Israele, della Galilea, e sul quale per tradizione si dice che Gesù, no, per tradizione, la tradizione è su quel luogo, il testo dice la verità, che Gesù poteva essere scagliato da quel monte. Accanto c'è una piccola collinetta che viene detta del Tremore, dove per tradizione si dice che la Vergine Santa in cuor suo avvertì, sapendo che cosa fossero i suoi compaesani, questo clamore e tremò e subito corse per difendere il figlio, la collinetta del Tremore. Allora, il potere, già dalla prima proclamazione di Gesù viene messa in luce questa dimensione: il Messia è il liberatore. E questo programma crea subito un grande conflitto con coloro che non vogliono rinunziare ai loro privilegi, all'esercizio del loro dominio. Non vogliono arrendersi e distaccarsi dalla logica del potere. Quando il potere iniquo è posto alle strette, si difende con due strumenti. Il primo lo sappiamo, le minacce. Mi devi obbedire, altrimenti ti punisco, te la faccio pagare. Oppure l'altra modalità di autodifesa del potere è la corruzione. Se fai come ti dico, ti faccio fare carriera. Queste sono cose che dell'altro tempo non succedono più oggi. Se tu accetti quello che io ti dico e resti, non, dire schiavo per noi fa ridere, perché che significa? Ma ci sono delle schiavitù non dette, delle dipendenze, forse oggi si chiamano delle dipendenze, dei condizionamenti non esplicitati, al punto che la persona perde o vuole perdere la libertà di reagire. Gente che si mangia il mondo, critica l'universo dal Padre Eterno a scendere, li criticano tutti, tranne la persona che li ha messi in quel posto. È scandaloso. Andiamo avanti, non facciamo guerre, siamo persone ben educate, però a certe volte non rimaniamo esterrefatti. C'è gente che si mangia il mondo, si mangia l'aria, ce l'ha con tutti, non passa una mosca sotto il naso. Ma quando parla il proprio padrone, o il proprio condizionatore, o il proprio sostenitore, o colui che lo fece mettere a quel posto, anche se fosse criticabile, per giustizia bisognerebbe intervenire, silenzio assoluto. Ma come? Critichi pure il Padre Eterno e ora non sai sganciarti da questo condizionamento? Forse alle sole questo non capita, da noi capita. Allora la questione è il potere, che si difende o con le minacce, se non lo fai ti punisco, oppure con la seduzione: ascoltami, obbediscimi e ti faccio fare carriera, ti faccio andare avanti, ti faccio quello che tu desideri. Allora, per interesse, per debolezza, io mi lascio anche sottomettere. Qui si sta trattando di una situazione soffocante che esige ossigeno, libertà, dignità, e questa libertà è difficile. È più facile lasciarsi persuadere che è un bene stare male. Per cui, quando la persona è convinta che è meglio stare assoggettati, è difficile farla uscire da questa situazione. È un po' come la situazione di Israele, che stava meglio sotto gli egiziani anziché nella libertà nel deserto con Mosè. Quindi, pare che di questo l'Evangelista Luca voglia trattare grazie all'episodio di Marta e Maria. Come bisogna aprire gli occhi per non lasciarsi prendere nella tentazione insinuante che mi dice: per te essere sottomesso è la cosa migliore che ti poteva capitare. Quindi non devi aspirare a nient'altro, resta sottomesso. Luca conduce qui una riflessione profonda che attinge alla storia di Israele. Luca conosce le scritture, la storia del popolo, e sa che questa storia è una storia intrisa di schiavitù e di libertà. Il punto capitale è stato sempre questo per Israele: recuperare la libertà. Mosè implora Dio, lo abbiamo ascoltato ieri, di farlo morire. Io non ne voglio sapere più di questo popolo. Perché? Perché si lamenta delle cipolle e non si rende conto della libertà acquisita. Secondo i rabbini ebrei, è stato per Dio, è stato più facile trarre Israele dall'Egitto anziché trarre l'Egitto dal cuore di Israele. È stato più facile per il Signore tirare fuori dal paese d'Egitto il suo popolo anziché trarre l'Egitto dal cuore del suo popolo. Il complesso di Stoccolma, come si chiama, amare il proprio persecutore. Talmente si entra nel servilismo che si preferiscono i polli, le cipolle, la pentola della carne, anziché la libertà. Il potere. C'è un testo bellissimo, tra gli altri, in Isaia 14. Che cosa deve fare la vittima quando c'è un aguzzino? O si lascia dominare, o entra in conflitto, o quando non ha le forze per scagionarsi, resta l'intelligenza, dice il profeta. E l'intelligenza produce non discussioni e neppure trattati, produce la derisione. Lo schiavo che vuole liberarsi, l'uomo che conserva la sua dignità davanti a un tiranno, non ha altre armi, non ha forze, non ha soldi, non ha aiuti. Che cosa gli resta? L'esercizio dell'intelligenza, che genera canzonatura, deridere il tiranno, perché il forte, il potente, il dominatore di fatto è un debole, rivestito di corazza. Se fosse forte sarebbe mite, siccome non è mite è un tiranno, è un cretino, diremmo noi. Allora bisogna canzonarlo, bisogna deriderlo, bisogna svuotarlo dall'interno, dice il testo di Isaia 14. La canzonatura è l'esercizio dell'intelligenza, che non ha armi per difendersi, ma affronta l'oppressore sul livello della dignità umana. Renditi conto che sei come gli altri. Chi ti credi di essere, semplicemente fra poco finirai pure tu. Se sei così duro è perché sei un debole. Se fossi davvero forte saresti mite. Non so se... Per questo Gesù, quando viene schiaffeggiato, che dirà? Lui che aveva detto porgi l'altra guancia. Quando lo schiaffeggiano non ha porto l'altra guancia. A noi ha insegnato a porgere l'altra guancia. E lui perché non ha porto l'altra guancia? Quando lo hanno schiaffeggiato nella casa del sommo sacerdote. Che razza di insegnamento è quello del Signore? A noi dice una cosa e ne fa un'altra. Giovanni dice che appena lo schiaffeggiano, Gesù rispose: se ho parlato male, dimostrami dove è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Questo è porgere l'altra guancia, non come interpretiamo noi. E vabbè, pazienza, lo sopporto, mi sottometto, porgiamo l'altra guancia. Questa è la pusillanimità. Porgere l'altra guancia è: usa la parola, dimostrami dove è il male. Se c'è una struttura, usiamo il dialogo, usa la dignità della parola. Se usi la violenza, sei una bestia. A me hai fatto male. Ma in realtà io ho un'altra risorsa, ho un'altra guancia. Potrei risponderti come un animale e ti affronterei. Non ho la forza, resta la parola. Porgere l'altra guancia è dire all'animale: ritorna a essere persona. Se sei selvatico, sii dignitoso, dimostrami dove è il male. Porgere l'altra guancia è avere una risorsa in più per dire al violento: se sei violento, sei un codardo, un debole. Noi oggi diremo: hai tanti fantasmi nell'armadio, non hai risolto. Siccome sei un debole e non hai affrontato le tue insicurezze, ti rivesti di violenza. Se fossi sereno, libero, useresti la parola: dimostrami dove è il male. Solo la santità serena, la dignità assoluta ha potuto rispondere alla violenza con la grazia. Ecco, il profeta parla della canzonatura. Gesù non ha canzonato, ma ha risposto con limpidezza, con la parola, alla violenza. Ha distrutto la violenza dal di dentro. Quindi il punto è l'esercizio del potere. E così Luca inizia la sua narrazione al versetto 38. Mentre erano in cammino, dove erano in cammino questi qua? Che Gesù ha parlato sempre, il buon samaritano, le condizioni del servizio, il cammino aveva avuto inizio al capitolo 9. Al versetto 51. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ecco qua dove inizia il cammino. Gesù è in cammino con i suoi discepoli. Però guardate, al versetto 38 abbiamo una svista. L'evangelista non aveva preso il caffè sufficiente quella mattina e si sbagliò scrivendo. Oppure aveva bevuto troppo sera dopo pranzo. Perché scrive così: mentre erano in cammino, entrò in un villaggio. Voi che siete insegnanti avreste segnato col rosso e il blu. Perché se comincia il soggetto al plurale, come fa poi a continuare al singolare? C'è qualche problema. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio. Se qualcuno guarda il testo greco, letteralmente uno trova: nel camminare loro, egli entrò. Ma come loro, egli, che senso ha? C'è qualche segnale, non è ubriacatura, c'è una profondità. Tutti sono in cammino, solo Gesù entra nel villaggio. Non è detto che gli altri siano entrati o non siano entrati. Nel cammino verso Gerusalemme subito si focalizza l'attenzione su lui solo. Perché? Perché quando prima iniziò il cammino, il 9:51, il Signore mandò due discepoli in un villaggio di Samaritani per preparare la sua venuta. E che cosa capitò? Che i samaritani non lo vollero accogliere. E quindi la risposta dei discepoli: Signore, facciamo scendere un fuoco dal cielo e li incendiamo tutti. E il Signore, guardandoli, li rimproverò, senza dire alcunché, bastò il suo sguardo per incenerire la proposta degli apostoli. Vuoi che cada un fuoco da quello, vuoi fare di nuovo il sceneggiato di Sodoma e Gomorra? Allora, siccome quella volta non andò bene, entrando in un villaggio gli apostoli stavano creando un'ecatombe, siccome venne fuori questo animo incollerito degli apostoli, Gesù ora entra solo, non vuole altri problemi. Egli persegue il cammino verso Gerusalemme e in questo caso da solo. Però appena comincia il cammino per Gerusalemme e questa scena verso i Samaritani, poi non c'è un cammino vero e proprio. Ci sono i testi in cui si parla delle insidie poste da un dottore della legge, la parabola del buon samaritano, le condizioni per seguire Gesù, e poi finalmente comincia il cammino nel nostro testo. Quindi il passaggio con Marta e Maria appartiene alla primissima tappa di questo iniziale cammino verso Gerusalemme. Ora comincia il cammino. Come a dire l'evangelista, nella tappa, nella casa di queste due sorelle, esordisce questo lungo itinerario che culminerà nella redenzione. Questa casa è il preludio della redenzione di Gesù. Comincia qui a dipanarsi il grande insegnamento che sarà compiuto nel sacrificio redentore. Quindi la sosta presso Marta e Maria non è un refrigerio di un momento, ma appartiene già alla logica della passione. Vedremo come. Allora Gesù entrò in un villaggio. Il villaggio non è menzionato. San Giovanni dice che era Betania, Luca non lo dice, forse perché Luca, essendo di cultura ebraica e proveniente dai gentili, ha uno sguardo un po' più distaccato e individua nel villaggio tutto il contesto di chiusura. Rispetto alla città, il villaggio è un luogo chiuso, chiuso, fisso, determinato, ostile alle aperture, refrattario alle novità. È il luogo in cui risuona il detto: qui si è fatto sempre così, non si cambia, che qualche volta risuona pure fra di noi. Chi crede di essere? Qua è sempre così, le cose non si, fino a quando ci sono io, questo non si tocca. Cose di questo genere. Quindi il villaggio, un ambiente refrattario alla novità. Vedete, più che vita claustrale, vita attiva, qui c'è un messaggio che può risultare molto più profondo e variegato. Non si dice il nome del villaggio per capire che si tratta di un luogo che può riguardare tutti: Marta e Maria, il Signore Gesù, il lettore e oggi pure noi. Il villaggio esterno e forse anche le località intime del nostro cuore. E siccome i discepoli in un villaggio avevano causato quel problema, il Signore Gesù non li fa entrare, rimane lui solo a entrare in questa logica di chiusura. Nazareth aveva proclamato il programma messianico nel suo villaggio e lo stavano scaraventando. Una prima chiusura, ora entra in un altro villaggio, il discepolo li mette fuori, vediamo cosa gli capita. In questo villaggio Gesù domina la scena e subito entra. Entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Il verbo ospitare nel Vangelo di Luca ricorre solo due volte. Questa è la prima. Lo ospitò è un verbo bello, ma nella logica di San Luca manca di qualcosa. Ieri, vi ricordate, nella casa di Simone il fariseo, lo invitò a pranzo, ma non lo accolse. La donna sì che lo accolse. E qui siamo nella stessa situazione. Marta è gentile, ospita Gesù, lo fa entrare, ma manca qualcosa, manca l'uso dei nomi, del modo con cui viene accompagnato il verbo ospitare in Luca. Zaccheo ospitò Gesù con grande gioia. Qui invece c'è un'ospitalità giusta, serena, dignitosa, senza eccessività, il livello normale. Manca il colore umano, la simpatia, la gioia, la limpidezza, la profondità. Gesù viene accolto da Marta, che dovrebbe significare in aramaico padrona di casa, colei che gestisce l'ambiente domestico. È un nome che è tutto un programma. E l'Evangelista dice che la casa era di Marta. Gesù entra in casa di Marta, però anche se questa donna lo ospita, non mostra alcun segno di deferenza. Per questo l'Evangelista subito dice al versetto 39: essa aveva una sorella di nome Maria, la quale sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola. Allora, il villaggio, l'accoglienza e ora la sorella. Che cosa fa questa sorella? Si distingue subito dall'essere sorella. Aveva una sorella, ma qual è l'identità di questa sorella? Quella di mettersi ai piedi del Signore e ascoltare la sua parola. Secondo l'uso del tempo, quando arrivava un ospite, lo si faceva accomodare, ci si sedeva accanto a lui e lo si ascoltava, perché l'ospite portava sempre delle notizie, delle novità, c'era qualcosa da udire, da sentire. Poi se era un ospite ragguardevole, ancora di più bisognava stare con lui. Si facevano gli onori di casa. Quindi Maria sta facendo gli onori di casa. Maria accoglie Gesù attraverso questo atteggiamento del porsi seduta e ascoltare ciò che il Signore dice. E qui sorgono i problemi. Non perché ci sia il forno acceso o l'arrosto nel forno. Il problema è che Maria sta facendo gli onori di casa che erano affidati ai maschi. Le donne non erano tenute a dare questo tipo di accoglienza. Era il padrone di casa che accoglieva gli ospiti. Le donne, lo abbiamo detto più volte, erano ritirate, dovevano preparare e servire gli uomini. Maria, per giunta, non soltanto si siede ai piedi dell'ospite, ma anche ascolta la parola, si mette cioè a interloquire con un uomo. I discorsi tra due maschi qui trovano che c'è Maria che li fa. Questo era inconcepibile. Che una donna che non fosse della famiglia parlasse ad un uomo era scandaloso. Ce lo rivela Giovanni 4,27, quando Gesù, stanco, si sedette al pozzo di Sicar. Gli apostoli erano andati a fare provviste, quando gli apostoli tornarono se lo volevano mangiare. L'Evangelista lo dice bellamente, e gli apostoli si meravigliarono di trovarlo solo a parlare con una donna. Vi ricordate questo passaggio? E benché provassero questo, non dissero niente, gli dicevano: rabbì, mangia. È una maniera per dire: ma lascia stare questa donna, te lo diamo noi quello di cui hai bisogno. Era una situazione un po' scabrosetta. Anche qui ci troviamo davanti alla stessa situazione. Che non c'è tempo da perdere a stare a discorrere con una donna. Allora, contrariamente all'uso e alle consuetudini sociali, Maria, la sorella di Marta, ecco il punto del potere e della libertà, non si lascia segregare, non rimane chiusa nell'ambito riservato alle donne, ma si accosta a Gesù, assume un atteggiamento virile, fra virgolette, nell'ascolto del Signore. E questo ascolto non avveniva in piedi, e neppure c'erano sedie, bisognava mettersi sulla scuola. Per questo il versetto 39 è detto che si mise ai piedi del Signore, che è l'immagine tipica del discepolo. C'è un'ospitalità da discepoli. Paolo negli Atti dirà che lui è stato ai piedi del rabbino Gamaliele. Porsi ai piedi indica l'insegnamento da accogliere. Significa farsi discepoli. Non è quindi solo fatto di un'accoglienza, di buona educazione, ma è un atteggiamento interiore di colei che vuole imparare. E vuole imparare da quest'uomo. E per fare questo, per assumere questo atteggiamento, Maria ha dovuto spezzare i pregiudizi del suo tempo, che non permettevano alle donne cose di questo genere. Maria sa, ha sentito, conosce la novità del messaggio di Gesù e adesso dimostra che questo messaggio ha degli effetti su di lei. Lei sta vivendo ciò che il Signore già dalla sinagoga di Nazareth ha iniziato a insegnare. La parola di Gesù sta avendo degli effetti liberanti sulla sua vita. Lei è una donna libera, che non deve chiedere il permesso a nessuno, che non si deve sentire in colpa per fare delle cose che riguardano, dal punto di vista sociale, solo i maschi, ma di cui hanno bisogno tutti, ascoltare la parola. Questo forse è quello che può suggerire Luca, tratteggiando il modo di accogliere Gesù da parte di questa donna. Lo accoglie a casa da discepola, che spezza delle consuetudini soffocanti. Non fa una ribellione sociale, non chiama il 118, non si appella al telefono azzurro, né chiama il sindacalista. Semplicemente diventa discepola, non sta facendo una rivoluzione. Diventa ciò che il Signore ha cominciato a realizzare per tutti, una donna libera. Certo, non tutte le fisionomie femminili nella scrittura sono presentate come libere. Se uno legge per esempio Proverbi 31, l'elogio della donna, non si capisce se sia un elogio. Si alza al mattino, prepara tutto prima che spunti il sole, i figli non mancano di niente, ha la doppia coperta, ha le doppie vesti per ciascuno, si sbraccia, si affaccenda, e il marito sta alla porta della città e dire: che brava mia moglie, e i figli la lodano. E certo, una poveretta che sgobba tutto il giorno. C'è un'impostazione mentale in alcuni testi dell'Antico Testamento che riflette un certo tipo di fisionomia sociale. Allora qui invece si tratta di una liberazione. Una situazione molto dura dalla quale Maria si è liberata. Al versetto 40 è detto che Marta invece era distolta per i molti servizi. Gesù non rimane scandalizzato dall'atteggiamento di Maria. Per lui è normale. Marta invece si accorge di Maria. Vedete la sottigliezza della narrazione? Marta non si accorge di Gesù, si accorge di sua sorella. Coloro che vivono da schiavi, da sottomessi, appena vedono che c'è uno spiraglio di libertà attorno, diventano giudici implacabili, non si danno requie. Una persona che diventa in qualche modo libera subito è fastidiosa per coloro che vivono da schiavi, che sopportano la sottomissione. Invi- invidiano quella situazione e colpiscono con critiche, con accuse, con rimproveri o con la violenza di cui abbiamo parlato prima citando Isaia. Dove una persona non è libera, vedendo libertà, se è veramente schiava e sottomessa, nutre solo invidia, e l'invidia poi si ammanta di tirannia. Non si tratta di prendere un fucile o una pistola, la tirannia sappiamo come si può esercitare. E così fa Marta. A fronte della serenità, della pacatezza, dell'armonia, della parola di Gesù, Marta si scaglia contro l'una e contro l'altro. Non ti importa, dice Gesù, non fai niente, non dici nulla, non ti curi che mia sorella mi abbia lasciato sola, dille che mi aiuti, dille che torni al suo posto in cucina, alle faccende domestiche. A questa donna non sfugge l'atteggiamento nuovo della sorella e non lo condivide. Marta per giunta non solo manca di tatto perché interrompe la parola di Gesù, ma perde l'occasione della sua vita, o meglio, non usa la possibilità di saziare, dissetarsi alla fonte della parola di Gesù. Abbiamo detto che Gesù a Nazareth, in Luca 4,16, aveva delineato il suo programma messianico, rimettere in libertà gli oppressi. Adesso si vede in che maniera gli oppressi, in questo caso le donne, recuperano la loro dignità di persone. Questa libertà che Gesù annuncia e realizza è giunta alle orecchie di Maria, ma non a quelle di Marta. Marta non vuole apprendere nulla, non è quindi questione di cucina o di servizio, è una questione di chiusura. Non vuole imparare niente, sa tutto. Non le interessa né di ascoltare delle parole né delle novità, è chiusa nel suo mondo, per lei questo è più che sufficiente. Allora, se è così chiusa nel suo mondo, non ha spazio per gli altri, non capisce come mai gli altri non possano essere diversi. Il punto è questo: se per me tutto è perfetto, perché gli altri non devono fare come me? E in questo modo rivela di sentirsi una schiava che è il punto di riferimento del mondo, il centro del mondo. L'unica cosa che conta per Maria è che tutti assomiglino a lei. Maria si è talmente identificata con il suo ruolo che non riesce a uscirne. Scusate, Marta, grazie. Marta è talmente identificata con la sua funzione che non ne può venire fuori. E così vive da schiava il suo piccolo dominio nel suo mondo. Al versetto 41 emerge la risposta di Gesù. Ma il Signore rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Questa è una frase che manda ancora più in crisi Marta. Sicuramente sarà ritornata nel villaggio dove si era sempre fatto così, avrà creato un grande subbuglio. Gesù con la sua parola non solo rimprovera Maria, che rimane in silenzio come ieri Mosè davanti alla gelosia dei fratelli, ma neppure la rimanda in cucina. Non dice: va bene, ora hai ascoltato abbastanza, ora andiamo alle cose pratiche, ora vai ad aiutare tua sorella, via, hai fatto bene, una cosa bella, però meglio collaborare, rimaniamo in pace e evitiamo i contrasti. Gesù, più che a Maria, si rivolge a Marta, ponendo la sorella come modello di colei che ha scelto la parte migliore. Per giunta, vedete, Marta è raggiunta da due espressioni. Gesù ripete per due volte il suo nome: Marta, Marta, come dirà: Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti. È un rimprovero che nella lingua semitica è profondo, è tipico del linguaggio orientale, denota attenzione, avvertimento. Siamo davanti a un allarme, è un campanello d'allarme, ripetere due volte il nome. Gesù sta riproverando questa donna, ma la sta indirettamente richiamando a diventare come la sorella, perché la vita che lei vive è servile. San Paolo, nella lettera ai Galati 2:4, scusate, parlerà di questi atteggiamenti, quando dirà: ci sono dei fratelli intrusi che spiano la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù allo scopo di renderci schiavi. Sta parlando dei giudei che volevano che i cristiani vivessero la maniera delle osservanze ebraiche. Quindi Marta, il cui nome è padrona di casa, di fatto è una schiava. Schiava del suo ruolo, schiava di una consuetudine che le impedisce di trovare l'essenziale, di mettersi in ascolto, e così rifiuta la sorella. Maria si è scelta la parte migliore, nessuno gliela può togliere. Maria ha scelto di non lasciarsi dominare. È la donna libera che ha preso in mano la propria vita per orientarla in maniera personale, cioè ascoltando Cristo. Dove c'è lo Spirito del Signore, dice San Paolo, c'è libertà. Quindi questo episodio non serve a tessere l'elogio della vita contemplativa contro la vita attiva, né un elogio alla disobbedienza. La libertà di cui parliamo non è questa, è una libertà ai piedi di Gesù. È una libertà che spezza con tutti quei condizionamenti, schiavitù, servilismi, attaccamenti, condizionamenti che impediscono la realizzazione umana. Allora, questo brano ci sta dicendo chi è il vero discepolo? È la persona libera, libera non di fare ciò che gli capita, ma di ascoltare Gesù, che ha l'unica parola di libertà. Di spezzare la libertà, di spezzare tutti gli ostacoli che impediscono di essere pronti a stare con Gesù. Perché passare sotto la sua sequela, mettersi ai suoi piedi, è l'unica libertà che non schiavizza ma esalta. Servire Dio, dice la Scrittura, significa regnare. Togliendo Dio, tutto il resto che noi possiamo chiamare libertà è una schiavitù. Questo brano ci dice che tutto può essere strappato all'uomo, anche la sua vita, ma non la libertà interiore, quella che Maria si è conquistata alla presenza di Gesù. Che serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde questa libertà interiore? La libertà interiore esalta la capacità di una persona di darsi. Allora dobbiamo chiederci: quali sono le mie schiavitù che io chiamo libertà? Quali sono i miei condizionamenti, le mie chiusure? E queste chiusure dipendono dal mio attaccamento, a volte dalla piccineria, dalle mediocrità, dall'abitudine, dall'attaccamento alla ripetitività, dalla paura di essere messi in discussione. Mi sono talmente identificato con il servizio da farlo non liberamente, ma per me stesso. Non so se ho letto o ho visto qualche volta, qualche video, qualche passaggio sui monaci claustrali, i cistercensi, i quali, quando accolgono un giovane postulante, lo esaminano, vedono quello che ha fatto nella vita, e poi quando entra in comunità gli fanno fare un'altra cosa. Se un giovane ingegnere o bravo nell'elettricista, elettricista, non dicono: va bene, la nostra comunità ha bisogno di questo, aggiustaci le luci. No, gli fanno fare un'altra cosa, appunto per questa libertà interiore, perché la persona scelga Dio per Dio, non perché nella comunità trova un appagamento di quello che si deve fare lui, perché facendo un'altra cosa sia libero di farla e non cerchi se stesso, e la comunità abbia uno sguardo di verità e di libertà su di lui, che faccia le cose solo per il Signore, anche quelle che non gli piacciono. C'era una suora che avevo incontrato in un altro corso di esercizi, non da voi, la quale diceva: io quando divenni suora volevo fare questo, e poi mi mandarlo a fare l'infermiera. La mattina pregavo il Signore che piovesse, perché così nascondevo le mie lacrime, perché non volevo farlo proprio quel lavoro. E lì ho capito che cosa era la vocazione, fare una cosa che non mi piaceva. Chiedevo al Signore, era però in un ambiente del nord, chiedevo al Signore che piovesse per nascondere le mie lacrime ogni volta come entravo nell'ospedale, mi è rimasto in mente. Ecco la libertà. E poi teniamo conto di questa parola che dice Gesù: Maria ha scelto la parte migliore. E la parte peggiore qual è? Questa traduzione in italiano non è corretta. Nel testo greco c'è scritto: Maria ha scelto la parte buona. Dicendo la parte migliore, noi che abbiamo i comparativi di maggioranza o di minoranza, i superlativi, facciamo le differenze. C'è una parte migliore, una parte normale e una parte peggiore. Peggiore non lo poteva dire Gesù. C'è una parte media, livello base, e poi c'è quella migliore. Nel Vangelo questo non c'è nella lingua originale. Gesù dice: Maria ha scelto la parte buona. Vuol dire che quello che Maria ha fatto è quello che riguarda tutti. Per cui se noi continuiamo a ripetere che la parte migliore, che ci sono i migliori e ci sono poi quelli che devono fare gli sguatteri, equivochiamo completamente questa pagina del Vangelo. Maria ha scelto la parte buona, cioè quello che attiene alla libertà di tutti noi, l'ascolto della parola, che incombe su tutti, i religiosi, i contemplativi, le famiglie, i giovani, gli anziani, i preti e i non preti. La parte buona, ad Aten. E per giunta la parte è quella che dice il salmista, di cui parla il salmista il giovedì a Compieta: Signore, la mia sorte è caduta su luoghi meravigliosi, il destino, tutto l'armamentario della mia vita, tutto quello che poteva capitarmi è veramente buono. Il meglio che poteva capitarmi mi è successo incontrando te, la parte migliore. Come dice San Paolo nelle lettere ai Colossesi, ci ha fatto partecipi della sua natura divina. Questa è la parte migliore, averci tolto dal mondo delle tenebre e averci inserito nel regno della luce, la parte buona. Bene, dobbiamo chiedere a Marta e a Maria che sicuramente dopo questo avvenimento, questo episodio con Gesù, cambiarono vita, l'una in un modo, l'altra nell'altro, di avere anche noi il coraggio di ascoltare la sua parola e di prendere le giuste risoluzioni.